l'esperienza consiglia di metterlo un pochettino al lato. Grazie delle vostre preghiere, grazie del vostro incoraggiamento. Come i più di voi sanno, oggi è la seconda predica di un ciclo di tre prediche che riguardano cosa significa nascere in Cristo, che abbiamo visto il mese scorso, la volta scorsa. La scheda su questa predicazione è lì, molti di voi ce l'hanno già, ce ne sono ancora alcune. Oggi invece parleremo di che cosa significa crescere in Cristo e, Dio volendo, la volta prossima cosa significa essere maturi in Cristo. Dunque, dopo la prima predicazione ci sono stati alcuni di voi con i quali abbiamo dialogato su questo, sul messaggio portato, che non era uno studio biblico, è un messaggio a un obiettivo centrale, per raggiungere il quale ho trascurato un sacco di cose, e il dialogo con Richmond, con Antonio De Biasio, con Nicoletta, con Stefano, mi sono stati utili veramente. E il riflettere su questi argomenti, come al solito mi insegnate tantissimo, perché quando mi metto qui a dover spiegare qualcosa devo riflettere, quindi facendo qualche scoperta che mi ha sorpreso, un paio ce ne sono state, di cui una questa mattina ne accenneremo, che sono state per me scoperte. Quindi, siccome poi anche Rocco deve partire, e siccome non voglio essere troppo prolisso, quindi diamo una controllata anche all'orologio. Ringrazio Maria Grazia e Antonio De Biasio per le letture che ci faranno dei passi biblici. Cominciamo con ripassare la predica dell'altra volta, che, volendo tracciare una cornice, ha lasciato qualche perplessità, giustamente, in alcuni di voi. Allora, facciamone il succo di tutto questo, e il succo di tutto questo si può fare andando non ad un passo che uno si sceglie per caso, ma andando alla prima offerta pubblica del Vangelo, che Luca racconta in modo tale che possa essere il fondamento per sempre, diciamo, della predicazione del Vangelo, e che è la predicazione di Pentecoste di Pietro, che troviamo in Atti capitolo 2, versetto 37-39.
E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli, e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà.
Il grande storico Luca, nel raccontare questa cosa, ci fa presente che non è soltanto un caso specifico. Gesù parla con la samaritana e dice qualcosa che è per la samaritana, che poi noi possiamo applicare. No, qui ci dice che ciò è, questo messaggio è per tutti quelli che Dio chiamerà, quindi anche per noi. E qui troviamo cinque elementi. Prima di tutto, la predicazione e l'ascolto della parola di Dio. Un ascolto che è accusatorio, perché la predicazione del Vangelo deve spingere l'ascoltatore a sentirsi peccatore, a sentirsi mancante, a sentire il bisogno di una vita nuova. E infatti raggiunge lo scopo questa predicazione perché furono compunti nel cuore. E quindi erano in una situazione di disagio e dalla quale volevano uscire e chiedono no, che cosa dobbiamo fare? Ecco, allora che cosa deve fare uno quando arriva, per grazia di Dio, a sentirsi peccatore? Conversione, disponibilità a cambiare rotta. No? Avete ucciso il Messia, adesso, punto primo, riconoscete che è questo vostro errore. Quindi una conversione, un riconoscere in Cristo colui che ha pagato per noi e quindi un rimediare non con le nostre mani ma affidandoci a Cristo, come ben sappiamo questo messaggio, poi battesimo in acqua e poi c'è scritto e voi riceverete lo Spirito Santo. Luca stesso, va bene, nel Vangelo e in Atti dice, no? Perché voi sarete battezzati nello Spirito Santo fra non molti giorni. E quindi ci sono questi due battesimi, nell'acqua e nello Spirito. Quando Pietro predica a Cornelio, li battezza in acqua perché ha visto che c'era già stato questo battesimo dello Spirito. Ma l'impressione mia, falsa quanto vi pare, è che di questi punti quest'ultimo aspetto, cioè il fatto che sia necessario insieme a tutte le altre cose, sia necessario anche che lo Spirito Santo operi in noi, non una piccola influenza, perché il linguaggio che viene usato è di rinascere, nascere di nuovo, rigenerazione. Che cos'è una generazione? È quando uno partorisce. Una nascita di nuovo è la stessa parola. Quindi se un credente si sente peccatore, riconosce che Cristo ha pagato per i suoi peccati, cerca di modellare la sua vita su Cristo, è un credente? No, se non è stato rigenerato nel suo intimo dallo Spirito Santo. No, perché? Perché diventare credenti non significa diventare religiosi, significa essere delle nuove creature, reimpastati di nuovo, con una nuova sensibilità, ma noi, dice l'Apostolo Paolo, abbiamo la mente di Cristo. E quindi ci deve essere questo lavoro da parte dello Spirito Santo, è un lavoro che viene dall'esterno, non è che si produce dentro di noi, ma che opera dentro di noi. Allora, qual è l'effetto, velocissimamente, naturalmente, di questa venuta in noi dello Spirito Santo? Punto primo, sentiamo il perdono di Dio. Ci dicono, tu pensi di essere ancora peccatore? Sì! Tu pensi di essere salvato? Sì! È una contraddizione, dice, no? Come fai se sei peccatore? Perché? Perché lo Spirito mi dice che Dio mi ama così, perché Cristo ha pagato, Dio mi ha accolto, Dio mi ha adottato. E quindi questa è la prima certezza che ci dà lo Spirito Santo. Io vi ho citato altre volte Romani 8, 15, 16, lo Spirito stesso attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio, no? Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito, ma ho trovato un passo nei Salmi di Davide che è bellissimo, è Salmo 27,8, dove dice, Davide dice, il mio cuore mi dice da parte tua, cioè Davide guardando in se stesso sapeva distinguere ciò che lui provava e ciò che Dio metteva nel suo cuore. Bellissimo questo. Aveva imparato a conoscere l'azione dello Spirito dentro di lui. E allora, se uno si sente veramente perdonato da Dio, se uno si sente veramente amato da Dio, avrà un'attitudine verso gli altri, come, indovinate un po', di perdono e di amore. Semplice, semplice. Quindi, lungi da me, dice vero, il dire tu hai lo spirito, tu non hai lo spirito, ma ciascuno di noi deve guardare in se stesso e esaminate voi stessi, dice l'Apostolo Paolo, ecco, e è un esame necessario. Non basta dire io credo che Cristo è morto per i miei peccati, non basta, anche se per dir questo nessuno può dire Gesù è il Signore, dice la parola di Dio, se non per lo Spirito Santo. Noi possiamo dire Gesù è il mio Signore, abbiamo la forza di dirlo solo se lo Spirito dentro di noi ci dà forza di dirlo. Allora, quindi, attraverso questo processo, noi passiamo da creature di Dio a figli di Dio. Ora, sempre perché io, sai, sono un pochettino distorto, non ci vedo bene, oppure ho tanti difetti, ma a me sembra che qualcuno vive questo suo essere figlio di Dio come un figlio che è stato partorito e poi messo in orfanotrofio, in attesa che cresca, venga allevato e poi andrà a abitare nella casa del padre. Un giorno saremo nella casa del padre, un giorno. Il grido di chi sta in orfanotrofio, che non gode già di una comunione quotidiana, intima. Oppure di chi va in Africa e fa le adozioni a distanza. Va, ne adotta alcuni, gli lascia il suo libro dove gli viene spiegato chi è questo padre adottivo, eccetera, eccetera. Poi, dopo che è stato allevato, che è maturato, eccetera, verrà in Europa a studiare all'università e allora starà con questo padre adottivo. E quindi la comunicazione col padre c'è, sì, ogni tanto qualche messaggino, qualche lettera, ma non c'è la coabitazione, non c'è la coabitazione. Allora, è così che ci insegna il Nuovo Testamento? Che Dio è un padre snaturato che ci mette in orfanotrofio? Che appena nati che abbiamo bisogno della massima cura, ci dice arrangiati, studia e poi vedremo. Allora, scrive l'Apostolo Paolo ai Galati, ve lo leggo io. O Galati insensati, dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne, cioè con i vostri sforzi? Perché io mi ricordo, dopo la mia conversione, in un convegno, un predicatore disse: la santificazione è opera dello Spirito. Fu una novità. Era qualche anno che ero credente, ma la mia idea era che la santificazione era che dovevamo darci da fare, dovevamo essere zelanti, dovevamo essere coerenti. E allora, ecco, c'ho questa idea distorta, io ce ne ho tante di idee distorte, appunto, che qualche volta qualche credente Posso pensare che sì, la nascita è un'opera di Dio miracolosa, ma poi la crescita dipende dalla mia saggezza, dalla mia sforza, dal mio zelo, da dove metto Dio, al primo, al secondo, al terzo posto, eccetera. Allora, questo rapporto con Dio, allora, assomiglia come a quei fidanzati che si vedono la domenica pomeriggio. Una volta a settimana si vedono, parlano, e poi dopo ognuno fa la sua vita. E poi ognuno fa la sua vita. Ma appunto, non è questo l'insegnamento. Perché la parola di Dio usa una parola che è molto precisa, molto precisa. Abitare. Dio ci adotta come figli e poi subito abitiamo insieme. Si va in Africa, si adotta un bimbo e si porta a casa. Così Dio fa. Abitare con Dio per mezzo dello Spirito. E allora proseguiamo nelle nostre letture. B1 Giovanni 14, 15, 17. Ecco, dimorare, abitare, sono la stessa parola. Dimora con voi. Non fa dei blitz, vero? In un momento, magari quando ci sentiamo particolarmente spirituali, allora lo spirito c'è. Poi dopo giriamo pagina, allora il telecomando, no? Facciamo. Dimora con voi lo spirito, dice, vero? Poi, seconda Timoteo 1,14. Lo Spirito Santo che abita in noi. Prima Corinzi 3, 16, 17.
Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi.
Dice che bello, lo Spirito Santo abita in me, io sono in comunione con lo Spirito Santo, oh che bello, che bellissimo. Io non ve lo posso assicurare, ve lo testimonio, no? Vabbè. È bellissimo, ma anche pericoloso, pericoloso. Abbiamo sentito. Perché lo Spirito Santo non è prepotente, non è un prepotente. Se vuole sa far parlare anche un'asina, l'asina di Balaam, o se vuole sa anche far diventare Saul un profeta, ma non vuole essere prepotente. Ma guai a disprezzarlo, come abbiamo letto e come continuiamo a leggere in Efesini 4, versetto 30-31.
E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza, con ogni malizia.
Sì, prosegui anche il versetto successivo, scusa.
Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo.
Va bene. Allora, quello che avevamo detto sulle caratteristiche che lo Spirito Santo viene, no? Allora dice, allora siccome siete stati marchiati dallo Spirito Santo, è incoerente questo tipo di comportamento, e è coerente invece il perdonarvi, l'amarvi, è in coerenza con questo essere marchiati. E questo sapete che cosa significa, no? Uno va a comprare del bestiame per non confonderlo con gli altri, per dire che è suo, ci mette un marchio a fuoco, no? Voi da qualche altra parte scritto avete ricevuto il sigillo, che era quell'anello che i re con i quali autenticavano i documenti, il timbro, no? Siamo stati marchiati, una marchiatura a fuoco permanente. Ecco, si parla di qualcosa di non episodico, ma di permanente, e questo passo di Efesini ci dice che la marchiatura è una marchiatura che si riflette nella nostra etica. Quelli che hanno cominciato in questa nazione questo tipo di chiesa come siamo noi, rifiutavano il battesimo in acqua con questo argomento. Grosso modo, i credenti si riconoscono dalla faccia, non c'è bisogno di un atto formale, basta guardarli in faccia, se è un vero credente, no? Ha un marchio etico, ha un marchio morale, ha un marchio nel suo stile. Allora, continuiamo con Giacomo 4:4-5.
O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio? Oppure pensate che la scrittura dichiara in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia?
Ecco, gelosia. Quindi noi possiamo fare il nostro cammino, ma se a un certo punto decidiamo di legarci a Dio, è come contrarre matrimonio. Dopo l'altro diventa geloso. Dopo l'altro diventa geloso, non siamo più liberi. Ci vogliamo andare a ballare, ma ti sei sposata. E vabbè, però io voglio restare libera. Ma quello dopo è geloso, non si sa quello che fa. E così dice, attenzione, che Dio è un Dio geloso. Perciò, vuole essere messo al primo posto o vuole tutto il posto? Se una moglie dice al marito, io ti amo più di tutti, come? No? Tu sei il primo per me, come? Cioè, in un certo senso è vero, Dio deve stare al primo posto, ma tutto il resto deve essere visto agli occhi di Dio però, Non è che Dio sta al primo posto, poi tutto il resto deve essere visto con gli occhi di Dio, perché è un Dio geloso. Che beneficio trasse Giuda dallo stare vicino a Gesù? Meglio, la sorte fu migliore, no? Fu migliore la sorte di quelli che se ne stettero alla larga da Gesù, piuttosto che stare vicino a Gesù e poi non essere coerenti. Meglio stare lontano. Meglio non fidanzarsi, non sposarsi e fare la bella vita. Perché se uno poi vuol fare la sua vita, no? Però vuole anche fidanzarsi, allora si sgretola tutto naturalmente, E arriviamo a Marco capitolo 3 versetto 28-29. che ci dice qualcosa che ci deve far riflettere.
In verità vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia essi diranno. Ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio eterno.
Gesù che dice non ha perdono in eterno. Questo è un peccato imperdonabile, il peccato contro lo Spirito.
E in una precedente predica abbiamo detto che chi è oggi Dio con noi? Chi è oggi l'Emanuele? È lo Spirito, perché Gesù, l'abbiamo detto, no? Io me ne vado, no? E me ne vado io e viene lo Spirito. Chi è oggi che opera nel mondo? È lo Spirito. Se noi rifiutiamo l'opera dello Spirito, non c'è via di scampo. E quest'opera dello Spirito non è qualche cosa, e lo Spirito soffia dove vuole, ma tu lo odi, lo senti, lo sai, lo percepisci. E allora questo, come il cane da fiuto, quando che a un certo punto sente la traccia, tu lo sai dov'è lo Spirito, perché lo Spirito parla. Quando parla al di fuori della persona, la persona si sente in crisi, si sente agitata. Poi quando lo Spirito entra dentro la persona, dà pace. Ma o che agisca fuori o che agisca dentro, lo Spirito oggi agisce. Ecco, Allora, la disobbedienza allo Spirito del non credente o del credente, anche del credente, perché ci dice l'Apostolo Paolo, non contristate lo Spirito Santo, da un'altra parte ci si dice non spegnete lo Spirito, questa resistenza allo Spirito è molto pericolosa. È un peccato invisibile, ma è dentro la nostra coscienza e che quindi è molto importante. Ecco, qui vengo a una parentesi ora, che appunto riflettendo si è aperta questa parentesi. Domenica scorsa l'ho detta a Antonio Sardone, ma ho fatto questa scoperta. Ha avuto un gran piacere, te lo assicuro Antonio, era un gran piacere. Quando abbiamo detto, una gran scoperta, ma io questa cosa è da un sacco di tempo che la so, va bene, ma per me è stata una scoperta. Ma forse l'avevo scoperto, ma non, insomma l'importanza l'ho capito ora. Perché noi abbiamo degli schemi che ci impediscono di vedere la realtà. Uno schema è, questo è il Nuovo Testamento, dall'inizio alla fine il messaggio del Nuovo Testamento. Questo è l'Antico Testamento, tutto un blocco di qua, un blocco di là. No, non sono blocchi, sono storie che hanno un inizio, un percorso, una fine, ci sono situazioni diverse. Allora, noi vediamo che Giovanni Battista predica, capisce subito chi ha accettato il messaggio e subito lo battezza. Gesù comincia con lo stesso sistema. Predica, c'è chi ascolta e accetta, battesimo. Abbiamo visto che Pietro, lì a Pentecoste, predica, c'è chi accetta, battesimo. Pietro con Cornelio va, predica, vede che hanno accettato, c'è la conferma dello Spirito, battezza. Paolo va a Corinto, va a Efeso, va eccetera, predica, alcuni accettano e non li battezza. Paolo non rispetta la parola di Dio, Paolo non rispetta gli insegnamenti del Nuovo Testamento. No? Non li rispetta. Paolo fa diversamente. Perché si trova in un altro contesto, che poi è il nostro contesto, il contesto della predicazione fra i gentili.
E allora c'è questo versetto che la dice chiarissima, ma da certe orecchie ci sentiamo a volte poco, o il confronto non lo facciamo, perché noi pensiamo sempre che noi siamo superiori agli ebrei, no? E per cui un passo che invece ci dice il contrario, quello bisogna metterlo in secondo ordine. Allora, Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 14-17.
Con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana.
Quindi Paolo ha chiaro il suo compito, lui evangelizza e non battezza, cioè c'è una separazione temporale fra le due cose. Le due cose sono separate. Allora lui ha evangelizzato, le persone si sono convertite, si riuniscono, ma in questa popolazione c'è una situazione che non è chiara, non è che tutti quelli, chi battezzava? Gli anziani battezzavano, gli anziani naturalmente, valutando le cose, e quindi in questa popolazione c'erano persone che avevano completato il loro percorso di adesione a Cristo, c'erano altri però che avevano capito poco, avevano capito male, che avevano cominciato, ma c'era bisogno di schiarirgli le idee, che capissero bene, che andassero avanti per poi arrivare alla maturazione. Anche Paolo ha presente una concatenazione logica precisa, che la esprime in Romani 8, 29, 30.
Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
Quindi Dio ha preconosciuto alcuni, preconoscenza. Non è che dice che non è una cosa arbitraria, li ha preconosciuti, no? Poi li ha chiamati, li ha giustificati, li ha glorificati anche. Già fatto, anche se avverrà in seguito. C'è una concatenazione precisa, logica, ma i tempi però non sono certi. Perciò la nuova nascita dei gentili di regola è un processo con tempi più o meno lunghi, e Rocco mi capisce tanto bene, vero Rocco? Quanti ci sono che vengono ma hanno capito poco e dopo un po' si vede. È questo processo. Allora, senza andarlo a leggere direttamente, l'Apostolo Paolo scrive a Tito: io ti ho lasciato lì a Creta affinché tu metta ordine. Evidentemente l'ordine ancora non c'era, anche se era stato Paolo a predicare, a stare lì. Mettere ordine per fare le cose che ancora si devono fare. Aveva cominciato a fare, ma ancora non aveva, c'era ancora da fare. E che cosa doveva fare, Tito? Affinché tu costituisca degli anziani. Quando si trovi chi abbia queste caratteristiche, perché non era facile a Creta trovare persone quadrate con una situazione familiare, con una situazione economica, con una situazione morale, no? Con una situazione intellettuale, cioè non era facile. Quando si trovi chi abbia queste caratteristiche, dice, perché più avanti dice, questo che vi ho detto prima, lo dice in Tito 1, 5, 6, pochi versetti oltre dice, perché sai, questi cretesi, dice, uno di loro, un loro proprio profeta, se lo dicono da sé, è vero, un loro profeta ha detto che i cretesi sono
Male bestie, ventre tigri, sempre bugiardi. Ma dice, ma mica quelli della Chiesa, quelli del mondo. I credesi del mondo. No, mi dispiace, ma non è così. Quando i cretesi, sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri, diventavano credenti, cominciavano il processo di santificazione, ma appena entrati erano così, male bestie, ventri pigri, sempre bugiardi. Infatti l'Apostolo Paolo dice a Tito, riprendili dunque, l'aveva lasciato nella chiesa per mettere ordine, invece, no? Perché nella chiesa, capito? Bisogna essere diversi. A Corinto pensavano che ancora la fornicazione era una cosa buona, no? È una cosa naturale, dicevano, capito? Quindi uno entra nella chiesa, un gentile, con tutte le sue distorsioni, no? Con tutte le sue distorsioni. Ecco allora che mi è parso più chiaro qualcosa su cui l'altra volta abbiamo insistito. E cioè sul fatto che in Romani capitolo 8, versetto 9-11, l'Apostolo Paolo in tre versetti dice quattro volte se veramente lo Spirito di Dio abita in voi, se lo Spirito, se, perché non è detto, vero? Allora c'è una grande differenza fra la situazione che noi vediamo a Creta e quella che vediamo a Gerusalemme. A Gerusalemme se ne convertirono in un primo tempo 3.000. E che 3.000 persone vadano d'accordo non è mica facile, eh? Eppure lì c'è scritto erano di un sol cuore, di un'anima sola, no? Poi se ne sono convertiti altri 2.000, 5.000. Eppure dice quelli che avevano creduto erano insieme, si volevano bene a Gerusalemme. Ma a Corinto e a Creta per arrivare a questo traguardo c'era della strada da fare, c'era della strada da fare. E come si fa questo percorso, quindi vedendo più specificatamente al tema di oggi? Quindi abbiamo detto che lo Spirito opera in noi e poi abita in noi. E allora qualcuno dice, sì, abita in noi, ma noi a volte lo mettiamo in uno stanzino. È vero, noi possiamo anche metterlo in uno stanzino. Poi dopo un po' di tempo abbiamo bisogno e andiamo nello stanzino. Secondo voi lo Spirito è lì a aspettare a noi nello stanzino? Lo Spirito non può essere trattato da servo, eh? Vieni, ma no, adesso sì. Non può essere trattato da servo, eh? Lo Spirito ci serve, è pronto a servirci. Come Gesù, voi mi chiamate maestro e signore, fate bene, eh? Se io vi servo, io sono fra voi come colui che serve, dice Gesù, e anche lo Spirito. La prima cosa però che fa lo Spirito quando ci vuol servire è dire, senti, caro amico, tu guidi, no, la tua vita, ma tu non conosci bene la realtà, tu non conosci bene il futuro, tu non conosci bene te stesso, tu non conosci bene i piani di Dio, tu non conosci bene il prossimo. Guarda, lascia che guidi io, che, no? Che poi le cose andranno meglio. Allora, ecco che cosa vuol fare lo Spirito, non che cosa vuol fare, è lì per questo, se lo mettiamo su un banchino lì, che lo trascuriamo, non accetta di servirci, sì, ma non a essere trattato da servo. E allora, ecco, andiamo alla prima Giovanni, no, a Giovanni, scusate, 16, versetto 12-13.
Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora la vostra portata. Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose.
Egli vi guiderà. Allora, poi Romani 8:14. Scusa. Galati 4:19. Va bene. Ah, Galati 4:19. Scusami un attimo. No, ho l'impressione. Scusami, vai a Galati 5:16-18, vediamo. Ah, ce l'hai tu. B5, no, scusa, Romani 8:14. Scusate. Dunque, no, l'abbiamo letto Romani 8. Ecco, scusate, abbiamo letto Giovanni 16:12-13. Egli vi guiderà in tutte le cose. Ora abbiamo letto Romani, no? Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito sono figli di Dio. Ecco, allora, poi Galati 5:16-18.
Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge.
Se siete guidati dallo spirito, tre versetti che ci parlano della guida dello spirito. Sapete, disse quello, ma io viaggiavo in macchina e stavo guidando, a un certo punto la macchina mi ha sbandato, a un certo punto la macchina ha fatto così, a un certo punto la macchina ha fatto qua. Cioè, ma non guidavi tu? Cioè sì, però la macchina... Come la macchina? La macchina, se guidavi tu, non ha mica colpa la macchina. Ma guidavi tu o non guidavi tu? Allora... C'era un buon soldato, dice, sono entrato nell'esercito, benissimo, sono diventato un soldato, ho studiato tutto il regolamento militare, tutto per bene, benissimo. Quale compito ti è stato assegnato nell'esercito? Ma ancora non lo so, sai, perché ancora, ancora devo vedere. Ma allora, ma che soldato sei, se non sai qual è il tuo compito? E un altro dice, io sono un artigliere, benissimo, e allora oggi qual è il tuo compito? Ma non lo so, perché sai, il capitano ancora non lo so, non ho trovato il modo, non ho capito bene. Ma che soldato sei? Che soldato sei? Se non sai qual è il tuo compito in linea generale, il tuo compito per oggi, che soldato sei? Un altro faceva l'autista. Faceva l'autista del prefetto e si era studiato tutto il regolamento stradale. Ah, lo conosceva alla perfezione. Cioè, senti, il prefetto in quest'ultimo mese dove lo hai portato? Ma non lo so, perché sa un buon, non so bene, non mi ha chiamato, mi sembra, o forse non ho capito. Però io il regolamento lo rispetto, il regolamento stradale. Allora, scusatemi, sempre io che capisco poco, che ci vedo poco, ma qualche volta qualcuno è un soldato di Cristo che gli sembra normale non capire qual è il suo ruolo nella Chiesa di Cristo. A qualcuno gli sembra normale essere un soldato di Cristo e non sapere in quell'anno, in quel mese, che cosa deve fare per Cristo. Gli sembra normale, perché come faccio io a saperlo? Già, se lo Spirito di Dio non abita in noi, non lo possiamo sapere. O se abita in noi e se siamo abituati a tapparci le orecchie, allora non lo sappiamo. Ma se lo Spirito di Dio abita in noi, se riconosciamo la sua voce,
Se siamo abituati a farci guidare dallo Spirito, com'è possibile che noi camminiamo nella vita cristiana come chi vaga e si butta un po' di qua o forse un po' di là?
Si è detto che essere credenti in Cristo non significa diventare religiosi, eh? Non significa diventare religiosi. Non significa seguire i comandamenti di Dio. Se no facciamo come quel soldato che rispetta il regolamento militare ma non sa che cosa ci sta a fare nell'esercito. Non basta quello, eh? Non basta quello. Vediamo l'esempio di Davide. L'esempio di Davide, e qui credo che non l'ho assegnato a nessuno questo. Seconda Samuele 2:1. Seconda Samuele 2:1, ci andrò io. Dopo questo Davide consultò il Signore e disse: devo salire in qualcuna delle città di Giuda? Il Signore gli rispose: sali. E Davide si mise in cammino. No, non si mise in cammino. Davide chiese: dove devo andare? Il Signore gli disse: a Hebron. Davide dunque salì con le sue mogli e andò a Hebron. Ecco. Qui qualcuno mi ha detto: ma tu quando predichi ci devi mettere partecipazione, calore. Io ho detto: caro fratello, io devo stare attento al contrario. Come ora devo stare attento al contrario. Perché quando sento dire e ripetere, quando sento qualcuno che dice: nella scrittura è scritto che nessuno fra i nati di donna è più grande di Giovanni Battista. Benissimo. E che il minimo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. E chi sarebbe questo minimo nel regno dei cieli? Io. Il minimo credente del nuovo patto è superiore a Giovanni Battista e a tutti quelli dell'Antico Testamento. Per cui io sono più grande di Davide, più grande di Mosè, più grande di Abramo, più grande.
Allora, questo versetto è una specie di spillo, questo gonfiarsi, è una specie di spillo, perché forse a noi basterebbe avere la comunione che aveva Davide con Dio, ci basterebbe quella.
Senza gonfiarci con paroloni che noi siamo.
Davide aveva questa intimità con Dio. Devo salire, Signore, in quale città? Come chi abita? Io quando devo chiedere qualcosa a Rocco, gli telefono, no? Se c'è una necessità è disponibile, gli telefono, però capisco. Forse adesso lo disturbo. Ma chi ci abita? È un continuo, no? Cosa facevano i tuoi figli? Un continuo.
Allora, che rapporto noi abbiamo con Dio? Come gli adottati a distanza o come i coabitanti? Ecco, Davide che tipo di rapporto aveva? Certo, noi adesso siamo migliori, grazie a Dio, bene, benissimo. Ma che tipo di rapporto aveva Davide?
Familiare, Signore. Che faccio? Salgo dove? Allora, non le andremo a leggere, perché questa non è l'eccezione di Davide, questa era la norma di Davide, il sistema di Davide. Se qualcuno vuol prendere appunti e vedere altri casi del tutto simili, prima Samuele 23:1-12, seconda Samuele 5:19-25, prima Samuele 30:8, prima Cronache 14:10.
Allora, Davide consultò Dio, Dio gli disse vai là, Davide si avviò, poi disse mi sa che ho sbagliato. Sarebbe buffo, no? Davide chiede a Dio, Dio gli dice di andare là, si avvia, poi dice mi sa che ho sbagliato. Sarebbe buffo, no? Ma noi non ci sentiamo buffi quando diciamo così? Il Dio mi sta guidando così e una settimana dopo la stessa persona, non è che io dico tu hai sbagliato, ma la stessa persona mi sa che ho sbagliato. E lo dice tranquillamente, senza sentirsi ridicolo, ma da oggi in poi facciamolo sentire ridicolo. Quando uno ci dice così, ridiamogli in faccia. Perché è l'ora di smetterla. È l'ora di smetterla di una vita cristiana dove noi facciamo la nostra volontà nel nome di Dio. Se vogliamo fare la nostra volontà, facciamola, ma non nel nome di Dio, no? Non nel nome di Dio. Non nel nome di Dio. Rispettare le regole può essere un atto di egoismo, no? Io rispetto il codice della strada così non c'ho le multe. Rispetto le leggi di Dio perché così mi trovo meglio. Questo non è l'amore di Dio, per Dio. Questa è la stima per Dio. Dio è un buon filosofo, è un buon saggio, mi dice di far così, faccio così. Grazie a Dio, ma questo non è l'amore di Dio. Amare Dio significa dire questo a Dio. Signore, posso fare io qualcosa per te? Questo significa l'amore di Dio. Come posso farti piacere io, Signore? E qualcosa di simile è amare il prossimo. E dire, fratello, che cosa posso fare per te? Io sono disponibile. E qualche volta a me qualcuno mi ha fatto capire, Fernando, c'è una cosa che tu puoi fare che mi farebbe molto piacere. Se te ne stai a tre passi, no? Ma la mia gioia qual è? La mia gioia è che quando io mi allontano di tre passi, lasciando nell'altro l'impressione che io continuo a essere disponibile e non che dico, ah sì, ma ti faccio vedere io il giorno che mi capiti. Per cui se c'è qui qualcuno che pensando, dunque io vorrei chiedere una cosa a Fernando, ma non lo so, però se, no? Se qualcuno ha questo pensiero, lo autorizza a darmi uno schiaffo, perché il mio desiderio è questo, che ciascuno di voi abbia l'impressione che Fernando è disponibile verso tutti, anche se a volte capisce che la cosa migliore è starsene in disparte. Allora, era questo l'atteggiamento di Gesù, e sto concludendo, era questo l'atteggiamento di Gesù. Allora, vediamo in Giovanni capitolo 5, versetto 19.
Allora Gesù rispose e disse loro, in verità vi dico che il figlio non può far nulla da se stesso se non quello che deve fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio.
Che stai facendo, Signore, adesso tu? Stai costruendo una casa, no? E allora io voglio aiutarti in quello che tu stai facendo. La prima cosa per cui non è fare, ma è di capire che cosa Dio sta facendo per inserirsi. Gesù faceva questo, quello che vedeva fare al Padre, faceva. E poi in Marco capitolo 10, versetto 51-52.
E Gesù rivolgendosi a lui e disse, che cosa vuoi che ti faccia? Il cieco gli rispose, rabbi, che io recuperi la vista. Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato.
Ecco.
In quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva.
Ecco, vedi Gesù come si poneva davanti alla persona. Tu adesso tu non sai chi sono io, lo so io quello di cui tu hai bisogno. No,
Gesù si poneva lì: cosa vuoi che io ti faccia? No? Cosa vuoi? Bene, quindi riepilogando in pochissime parole, la nuova nascita c'è solo quando abbiamo ricevuto lo Spirito Santo in noi. Crescere in Cristo significa desiderare, riconoscere e applicare la guida dello Spirito Santo. Grazie.